Adesso ascolteremo le testimonianze dei tre fratelli in senso complessivo, che si battezzeranno. Per coloro che non conoscono queste abitudini, questi modi di schema delle nostre riunioni, delle nostre preghiere, comunico che la testimonianza è un racconto personale, testimonia di verità personali sulle quali, attraverso le quali, il Signore l'ha condotta, se è una donna, a entrare nella conoscenza del Signore, a ricevere un certo giorno, una certa notte, un certo momento, la luce dello Spirito Santo. Questo è un aspetto molto importante che mette in qualche modo, in talune circostanze, anche di fronte a dover dire delle verità che sono dolorose. Ma queste due verità, quando sono riconosciute e confessate, glorificano Dio. 12:30 alla luna, andremo un po' più in là. Va bene. Ma alla testimonianza, all'ascolto della testimonianza, al valore che vorrete dare ciascuno di voi a talune parole che vi potranno colpire in particolare, io tengo molto e quindi vi prego di ascoltarle con un cuore aperto e un cuore disponibile a ricevere.
Allora, io sono nato, mi conoscete in tanti, sono nato nel 1980 in una famiglia di credenti e nella mia famiglia si è sempre parlato del Signore, quello che fa, che può cambiare la tua vita, può condurti, può amarti, se lo si accetta, se lo si ama. Quindi ho vissuto la mia adolescenza frequentando la scuola domenicale, come tanti giovani nella nostra chiesa, credendo nel Signore, anche di fronte a mio padre e mia madre, anche avendo momenti di confessione, nella fase intorno ai 6-7 anni circa, non ricordo l'anno precisamente, ma è databile intorno all'86-87 circa. E sono stati anni in cui ho potuto gioire della Chiesa, ho potuto gioire della comunione anche con i fratelli e di ascoltare, proprio di seguire anche la scuola domenicale condotta anche dal caro Pietro, che è qui con noi questa mattina. E sono stati anni molto belli col Signore. E crescendo, diciamo, intorno ai 13-14 anni, mio padre, che non c'è più, ne sarebbe testimone, ho iniziato a maturare una certa insofferenza verso la Chiesa, verso il Signore, cercando contraddizioni in ogni cosa e ponendomi anche in contrasto con la famiglia a più riprese. Questa è una fase intorno agli anni 94-95 fino ad arrivare alla maggiore età, quindi al 98. Diciamo che arrivato intorno a quell'età andavo in chiesa, continuavo a frequentare le riunioni con la famiglia, ma non ero in disaccordo, quindi non appoggiavo certamente il mio andare in chiesa. Ci sono stati anche momenti a casa di manifesta ribellione, insomma, contro insomma, l'obbligo a frequentare la chiesa, a frequentare le riunioni, fino ad arrivare, diciamo, intorno ai 19-20 anni. A 20 anni ho conosciuto Laura e ho approfittato, diciamo, della situazione, del contesto, per potermi mettere contro in maniera più forte, più pesante, contro la mia famiglia, contro il Signore e contro gli insegnamenti proprio del Signore, contro la sua parola. E in quegli anni sono stati anni, comunque, posso veramente affermare, sono stati anni dove comunque il Signore mi è stato grandemente vicino. Nonostante io non rinnegassi il Signore fino in fondo, ma diciamo, ero certamente in aperto contrasto, ma non mi sono mai lasciato andare a bestemmie o insulti o a comunque a rinnegare il Signore, perché comunque sapevo nel mio cuore che il Signore esisteva, il Signore c'era, ma non mi interessava. Non ero interessato, volevo gestire la mia vita a modo mio, con i miei pensieri, e devo dire che sono stati anni comunque dove il Signore, sicuramente a seguito anche della mia confessione in età adolescenziale, comunque mi ha seguito, mi ha aiutato, mi ha condotto comunque lontano da problematiche che potessero compromettere la mia vita, che potessero arrecarmi sofferenza. E comunque sono stati anni dove il Signore, nonostante la lontananza con la famiglia, col papà, a seguito della mia ribellione, della mia uscita di casa, sono stati anni dove il Signore comunque mi è stato vicino. Se anche io lo rigettavo, lo rinnegavo, lui, non posso dire, posso testimoniare, non mi ha mai abbandonato, e quindi posso veramente dire che nonostante il nostro peccato, la nostra ribellione, Gesù è un Dio fedele che veramente aiuta, ci aiuta e ci sostiene anche nei momenti in cui noi non lo vogliamo. E a tal proposito vorrei trasmettere, ascoltare un audio di un messaggio che è stato dato nell'agosto del 2001 da mio padre, in merito proprio a quegli anni, insomma, a quegli anni di...
Ora, il fatto che Luca sia mio figlio, che viva nella nostra famiglia, in qualche modo parla a tutta la Chiesa, per questo non mi sentivo di tacere. Io ricordo quando nell'anno 82 presentammo Luca al Signore, eravamo non in questa sala, in un'altra sala, e nel presentarlo al Signore veramente la nostra preghiera fu quella di dire: Signore, vogliamo che Luca diventi un tuo figliolo. Io sono ancora convinto, perché sono veramente certo, che Luca diventerà un figlio di Dio, ma oggi purtroppo non lo è. Quindi il fatto importante è questo: sia nel concepimento, sia successivamente nel corso della nostra vita, abbiamo sempre pregato perché Luca potesse seguire il Signore. Abbiamo fatto molti errori, molti sbagli, peraltro il Signore, sono convinto, si sta benedicendo anche in mezzo a questa prova, a questa sofferenza, perché tutte le cose coprono al bene dei figli di Dio, ma certamente il Signore mi chiama, ci chiama ad essere fermi. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire, fratelli e sorelle, che entrare nella Chiesa di Dio non è un gioco da ragazzi, non è questione di due parole che si dicono. Col Signore non si scherza, il Signore è santo, e siccome dice il Signore: io sono santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Il peccato è il peccato, il Signore è morto per i nostri peccati. L'anima sua è stata tormentata a causa nostra. E quel tormento è stato uno spettacolo che si è compiuto, perpetrato sotto il cielo, che ha diviso la storia in due, quella sofferenza. E quindi questo fatto ci deve portare a non essere oziosi nell'interpretazione della parola di Dio, né frivoli, né superficiali, né leggeri. Quello che vi chiediamo è di pregare, di continuare a pregare per Luca, esattamente come state facendo, che il Signore lo benedica e che veramente possa parlare al suo cuore.
Allora, in quegli anni, sono stati anni, come dicevo, di divisione totale dalla mia famiglia, e fui allontanato da casa, quasi come scopo, credo, per poter farmi capire quello che era il mio peccato, perché ero interessato sicuramente a seguire i miei pensieri, i miei desideri, e in quegli anni proprio ho preferito seguire il mio cuore, le mie concupiscenze, il mio peccato, invece di rinnegare me stesso e seguire gli insegnamenti del Signore. Questo è un aspetto fondamentale che sto apprendendo e capendo proprio in quest'ultimo periodo, cioè il rinnegare se stessi, il rinnegare le proprie scelte, ma affermare le scelte di Dio per noi, affermare le scelte del Signore per me, che è la cosa più importante. E in quegli anni posso dire ai miei genitori, comunque mi sono rimasti comunque vicini, in quanto in vari momenti vedevo anche in lontananza mio padre che pregava per me, e sono stati col senno di poi momenti importanti, momenti che non dimenticherò mai, che certamente hanno fatto sì che io oggi possa essere qui e a confessare il mio peccato, a confessare le mie concupiscenze. E veramente sono stati anni comunque dove il Signore, come dicevo, non mi ha mai abbandonato, non mi ha mai veramente non ha mai fatto sì che io mi perdessi completamente, e sono stati anni comunque dove di sofferenza, ma comunque sono stati anni dove il Signore comunque non mi ha lasciato, non mi ha abbandonato. In quegli anni, come dicevo, dal 2000 in poi ho vissuto, insomma, con Laura diversi anni, e Laura comunque fin da subito manifestava il suo interesse per il Signore, ma ha sempre comunque trovato in me un grosso ostacolo. Un grosso ostacolo perché non, seppur non rinnegandolo, non ero interessato a portare avanti una fede seria, una fede che guarda il Signore, che ha nel Signore la propria vita e il proprio cuore. E a tal proposito vorrei leggere un passo che non l'avevo neanche preparato, che questa mattina durante la riunione nell'Apocalisse, al capitolo 3, al versetto 15, quindi la lettera alla chiesa di Laodicea, dove dice: io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente, o fossi tu pur freddo o fervente, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca, poiché tu dici: io sono ricco e mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti, e miserabile, e povero, e cieco, e nudo. Andando avanti, al versetto 20, dice: ecco, io sto alla porta e picchio, se uno odia la mia voce, apre la mia porta, io entrerò da lui, e cenerò con lui, ed egli con me. A chi vince, io darò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Questa mattina riflettevo proprio anche su questo aspetto. E come dicevo, per non perdermi dalla testimonianza, nel 2010 io e Laura poi ci siamo sposati, e da lì chiaramente il rapporto con mio padre è mutato, in particolare con la nascita del piccolo Daniele, dove ci siamo poi ravvicinati, abbiamo iniziato a frequentare la chiesa, seppur era presente un mio tiepido riavvicinamento, un mio tiepido ascoltare proprio i messaggi, la parola, seguire le riunioni, però ero comunque interessato a rimanere tiepido, proprio come dice in questo passaggio della parola dell'Apocalisse. Sappiamo cosa il Signore dice a riguardo: i tiepidi, quelli né freddi né ferventi, verranno vomitati dalla sua bocca. E questo è una parte che mi ha fatto riflettere, in particolare un martedì sera di circa neanche un anno fa, predicava il caro zio Piero, e ci ha letto un salmo che mi ha parlato molto, ed è il salmo 95. Nel salmo 95, lo leggo tutto perché è molto bello, dice: venite, cantiamo con giubilo all'Eterno, mandiamo grida di gioia alla rocca della nostra salvezza, presentiamoci a Lui con lode, celebriamolo con salmi, poiché l'Eterno è un Dio grande, è un gran re sopra tutti gli dèi, nelle sue mani stanno le profondità della terra, e le altezze dei monti sono sue, suo è il mare perché egli l'ha fatto, e le sue mani hanno formato la terra asciutta. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno, che ci ha fatti, poiché egli è il nostro Dio, e noi siamo il popolo che egli pasce e il gregge che la sua mano conduce. Oggi, se udite la sua voce, non indurate il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, quando i vostri padri mi tentarono, mi provarono e videro l'opera mia. 40 anni ebbi in disgusto quella generazione, dissi, è un popolo sviato di cuore e non hanno conosciuto le mie vie, perciò giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Questi sono due passaggi fondamentali, quello di Apocalisse e quello del Salmo 95, dove vediamo proprio che il Signore a quelli che stanno lontani, quelli tiepidi, non ferventi, di conseguenza anche freddi, e quelli che lo rinnegano verranno, come dice nel capitolo 3 dell'Apocalisse, verranno vomitati dalla sua bocca. Come dicevo, per ricongiungermi alla mia testimonianza, negli anni, diciamo, dopo il matrimonio, ho iniziato a frequentare, anche se in maniera saltuaria, le riunioni, ma in maniera più che tiepida, oserei dire fredda, in maniera scostante, senza ascoltare. Di fianco avevo con me Laura, che invece manifestava un grande interesse per la parola, proprio interesse a conoscere il Signore, a far sì che il Signore potesse vivere al posto suo. E in me in quegli anni ha trovato un ostacolo. Laura mia moglie. In me ha trovato un ostacolo in quegli anni, fino ad arrivare ad alcuni mesi fa. Diciamo, il mio ostacolarla era a momenti alterni, a fasi alterne, ma comunque in maniera più o meno invasiva, ma in me ha trovato in quegli anni un ostacolo. Qui vorrei magari far partire anche Laura con la sua testimonianza e poi ricongiungermi in un secondo momento.
Parto dall'inizio, così do la mia testimonianza completa. Io voglio benedire il Signore perché Lui è stato sempre con me dall'inizio, da quando sono nata. Ogni cosa che Lui ha fatto l'ha fatta per operare per il mio bene, e io a momenti alterni ho potuto vedere la sua grandezza anche quando ero lontana, perché quando il Signore vuole te lo fa vedere, si manifesta, non puoi non capire, fino ad arrivare poi a vedere davvero le grandi benedizioni che Lui dava a me e che mi ha dato in tutta la mia vita, rivedendo tutto il mio passato. Io sono stata sicuramente una figlia prediletta dal Signore, perché Lui mi ha dato veramente tutto, mi ha riempita di doni, di benedizioni, fin da quando ero piccola. E io, da piccola, un po' come diceva anche la sorella prima, io l'ho sempre cercato. Anche io vivevo in campagna, quindi lo cercavo. Io più che altro stavo delle ore a pensare e pensavo tra me e me, io voglio qualcuno che mi capisca, voglio qualcuno che mi comprenda, che sia sempre con me. Poi mi è stata data un'educazione cattolica, perché io vengo da una famiglia cattolica, e anzi ringrazio di essere nata in una famiglia cattolica come la loro, perché mi hanno insegnato ad amare Dio, e quindi io ho potuto, attraverso di loro, essere comunque preservata da tanto male che avrei potuto, in cui sarei potuta incorrere nella mia vita. E io, quando mi hanno dato, ho cominciato a frequentare la Chiesa cattolica, ho capito che quello che io stavo cercando nel mio pensiero era Dio. Ho capito che era Lui quello che io volevo. E quindi io, da quel momento, ho cominciato a prendere molto sul serio le cose di Dio, perché mi impegnavo al massimo nella Chiesa, in tutto quello che potevo fare, perché io credevo veramente alle cose che mi dicevano, credevo veramente, venite fanciulli, venite a me, credevo veramente che solo Lui può operare le cose, che noi non siamo in grado di fare nulla per noi stessi, ma che è Lui che compie tutte le cose. E quindi Io, forse anche per questo, fin da piccola lui mi ha davvero riempita di doni, di talenti in un modo meraviglioso, al punto che, da un lato, questo ha alimentato una grande superbia in me, perché ero sempre la migliore a fare qualsiasi cosa. Dall'altro lato, ha alimentato un grande senso di colpa, perché io pensavo di non meritare tutto questo che io avevo. Poi, crescendo con l'adolescenza, crescendo io ho cominciato anche a disprezzare questi doni, perché da un lato... E una parte di me voleva essere nel mondo e vivere quello che facevano tutti gli altri, quindi questo ha cominciato a creare, ora lo so col senno di poi, degli spiragli per il male che hanno cominciato a attanagliarmi, ansie, paure, e anche disturbi alimentari, ossessioni, insicurezza, addirittura desideri di autolesionismo, anche se all'esterno chiaramente io ero una brava ragazza, ero perfetta, però nel mio cuore io avevo tanto dolore e all'altro stesso tempo io volevo essere padrona di me stessa, credevo di essere il dio della mia vita, non avevo bisogno di nient'altro. E in particolare, ai 16 anni, io ho proprio preso la decisione di voler fare le cose che facevano tutte le altre ragazze e quindi sono andata a vivere le cose del mondo come tutte le altre. Ed è stato a quel punto che il Signore, vedendo il rischio che stavo correndo, in cui mi stavo mettendo, mi ha mandato Luca. Io posso vedere col senno di poi che lui è stato una possibilità di salvezza che il Signore mi ha mandato in un momento in cui io non ero, rischiavo di perdermi. E quindi io ho visto subito in lui che lui aveva qualcosa di diverso e non capivo che cosa, però io in tutti i modi ho cercato di convincerlo a fidanzarsi con me. Lui non voleva. Però io volevo in tutti i modi, perché io capivo che c'era qualcosa di diverso. E quindi lui non voleva, però alla fine ha ceduto. E quindi, però mi ha detto una cosa che mi ha colpito. Mi ha detto, però se tu accetti, è per la vita. E io sul momento mi sono messa a ridere, perché ho detto, è una cosa assurda questa. Non è concepibile nel nostro mondo. Ma in quel momento una voce nella mia testa mi ha detto, se tu non dici di sì, la tua vita andrà in perdizione. E io sono rimasta pietrificata e ho detto, sì, va bene, ok, senza capire quello in cui mi stavo mettendo dentro. E lui subito mi ha parlato del Signore, però aveva delle idee molto confuse, perché era adolescente anche lui, io avevo 16 anni, lui ne aveva 20, e quindi... E facevo presto a controbatterlo, perché lui non conosceva bene la parola, non conosceva niente, quindi io e poi soprattutto io amavo moltissimo la mia chiesa e quindi io la difendevo e in tutti i modi cercavo di attaccarmi alle mie idee, ero convinta di avere ragione io, però a un certo punto ho capito che io non ero più in comunione con la mia chiesa e quindi a 17 anni ho deciso che io non potevo più stare nella mia chiesa, non mi sentivo più in comunione. Ho aspettato però, per rispetto ai miei genitori, a staccarmi dalla chiesa a 19 anni e questa mia scelta ha fatto grandemente soffrire la mia famiglia e li fa soffrire tuttora e io chiedo perdono alla mia famiglia per aver provocato loro tanta sofferenza. Però io sapevo che il Signore mi stava chiamando, io non potevo stare lì. E quindi dopo ho continuato con la mia vita e è arrivato il tempo dell'università, il tempo in cui io sono cresciuta. Ho potuto sperimentare veramente la libertà di poter andare e io avevo una grande fame di conoscenza vivendo in un piccolo paesino, quindi andavo in giro per biblioteche, leggevo di tutto, anche... di tutto, libri esoterici, libri gnostici, mi sono avvicinata alla New Age, alla metamedicina, un sacco di... perché volevo sapere tutto. L'unico libro che non ho mai letto è stata la Bibbia. Ecco, che se a quel tempo qualcuno mi avesse detto leggi la Bibbia e vi troverai tutte le risposte che stai cercando, io forse non avrei perso tanto tempo. Eppure, grazie. Eppure, io... cercavo delle risposte, vedevo Dio in un modo astratto, intangibile. Non, io credevo che Dio è capace di operare, di agire, però non pensavo che questo Dio fosse interessato veramente a me personalmente. E poi in quel periodo io amavo tanto mio nonno, che è stato in seminario e con cui avevo delle bellissime discussioni. Parlavamo di Sant'Agostino, del mistero della Trinità, e io chiedevo a lui, dammi delle risposte. E lui mi diceva, tu non puoi trovare la fede, tu gliela devi chiedere. A quel punto ho detto, sì, Signore. Ho gridato al Signore, Signore, dammi la fede. Dopo qualche giorno ero sull'autobus a Modena e lui mi si rivela attraverso un libro in cui leggo una frase, la vera gioia è fare la volontà del Padre. In quel momento io mi si sono come aperti gli occhi, ho detto, ma Signore, era il 2004, è questa allora la chiave di tutto. Ho cominciato a dirlo a tutti quelli che incontravo, gli dicevo, è questa la vera gioia, è questo. Però non conoscevo, non avevo le armi poi per affrontare questa cosa. Io non conoscevo la Bibbia, non conoscevo la verità, e quindi ho cominciato, subito mi sono sentita con un'energia enorme. E poi dopo c'è stato un attacco del maligno molto forte, sono stati veramente 6 mesi di tenebre in cui lui mi ha attaccato attraverso incubi, terrori notturni, paralisi notturne. Io ero terrorizzata veramente dall'idea di dover andare a dormire la notte. E poi vedevo anche questo, che in quel periodo Luca faceva un lavoro notturno, lavorava anche di notte, quindi quando Luca era a casa era come se ci fosse un'aura di protezione e non mi capitava niente. Quando lui non c'era io dovevo stare sveglia tutta la notte perché io non potevo dormire, perché non sapevo cosa sarebbe successo. E quindi sono arrivata allo stremo delle mie forze alla fine di questi mesi. Io sapevo in cuor mio, io cercavo in tutti i modi di difendermi da sola, perché ero sempre io al centro. Anche io, dopo questa rivelazione sull'autobus, io gli avevo detto a Dio, Signore, ho capito, fa che io possa essere uno strumento del tuo amore, fa che io possa aiutare degli altri, imparare a essere un servitore come tu sei stato, imparare a servire gli altri col mio lavoro, perché studiavo per poi laurearmi, volevo diventare logopedista. E quindi dicevo, Signore, ma dopo io non avevo cominciato a leggere la parola, non l'avevo neanche pensato nella mia mente, quindi il maligno è arrivato con potenza e io non ho potuto affrontarlo con nessuna arma. Alla fine io sapevo dentro di me, perché sapevo per quello che mi era stato insegnato, che il Signore non ci dà più di quello che noi possiamo sopportare. A un certo punto io gli ho detto, Signore, tu lo sai che io non posso più, non ce la faccio più. E ho gridato come in Matteo 14:30, Signore salvami. E lui, in quel momento, in quel preciso istante, lui mi ha liberato. Ho visto una luce perfetta e le tenebre se ne sono andate. Le tenebre se ne sono andate. E quindi lì, avevo una forza, non avevo più paura di niente per un po', davvero non avevo più paura di niente, ero felice, camminavo in cielo. Poi, di nuovo, io non avevo la parola di Dio e quindi il maligno mi ha sussurrato, guarda che io torno, cosa fai? E io ho rinunciato alla salvezza. In quel momento ho avuto paura e ho smesso di cercare il Signore. Ho smesso, ho continuato a vivere la mia vita, a fare finta di non sentire quello che mi diceva. Mi sono fatta fagocitare dal mondo. È tornata la superbia, è tornato tutto. È tornato il mio modo di vedere la vita, essere il Dio di me stessa. Tutto è tornato. Fino a che nel 2010 il Signore mi ha messo a lavorare a tempo pieno con i bambini autistici. E in questo tempo Lui si è rivelato a me attraverso di loro, attraverso la difficoltà che io incontravo, io stessa gli avevo chiesto: Signore, insegnami a servire, insegnami a essere uno strumento del tuo amore, insegnami a essere nella mia superbia io volevo essere una guida, chissà che cosa, insegnami a essere una guida. Lui mi ha detto: sì, parti da qui, parti dai piccoli, se ce la fai, parti da qui. E quindi è stato, io ricordo un episodio che ha cambiato le cose. Un giorno io stavo facendo terapia al piccolo Samuele, che oggi è qui con noi, che è grande ormai, i suoi genitori sono credenti, e io stavo facendo terapia al piccolo Samuele e io ci mettevo tutto il mio massimo impegno e dicevo tra me e me: com'è possibile che io non riesca a penetrare la tua bolla di isolamento? Com'è possibile che per tutti i miei sforzi, tutto quello che io faccio, io sono una brava terapista, io sono capace, com'è possibile che io non riesca a penetrare, che tu non mi ascolti? Se tu sapessi tutto quello che ti stai perdendo, se tu sapessi il mondo che c'è fuori. E in quel momento, di nuovo, una voce nella mia testa mi ha detto: tu sei così per me. E questo significava: tutto quello che tu non mi ascolti, quanti sforzi sto facendo per cercare di parlare al tuo cuore, che è così duro, che è così duro. Io sto cercando di parlarti, faccio tutto per riuscire a avvicinarmi a te. E tu non mi ascolti. Se sapessi tutto quello che ti stai perdendo, se sapessi il mondo intero che c'è fuori, meraviglioso, e tu lo stai rifiutando perché tu pensi a te stessa e non ne apri il tuo cuore. Non vedi tutto quello che faccio per te, tutti gli sforzi che faccio per te. E io ho detto, chiesto perdono al Signore, e ho detto: ok, Signore, io adesso voglio cercarti e ti troverò. In quel momento era iniziata di nuovo la battaglia per la mia anima, perché molti non lo sanno, ma c'è in corso una battaglia per ognuna delle vostre anime, e ognuna delle anime nostre, di quelli che siamo già stati salvati, e si è in corso ogni giorno, perché rischiamo di cadere ogni giorno. E io non lo sapevo al tempo, ma ho poi saputo che appunto i genitori di questo bimbo di Samuele erano credenti, e ho saputo che loro pregavano per me tutti i giorni, tutte le volte che veniva in terapia la sua mamma mi lasciava Samuele e pregava per me dietro una porta, una donna che neanche mi conosceva pregava per me, per la mia salvezza. E poi ho scoperto che c'era un esercito di credenti che pregava per me da anni, anche in questa chiesa. Io non lo sapevo. Chiaramente il maligno si è rimesso all'opera, quindi nel 2011 mi ha dato una nuova crisi. Sono quasi arrivata all'esaurimento nervoso, cercando di non farlo vedere a nessuno, chiaramente, perché io poi ero molto orgogliosa. E quindi sono tra la fatica del lavoro, io facevo più di 100 km al giorno in macchina per andare a lavorare, eravamo sempre fuori dentro dagli ospedali per i problemi della famiglia, ansie, tachicardie, tremori, ha cominciato a riattaccarmi il maligno. Addirittura non riuscivo più a guidare, e per poter guidare alla mattina io dovevo pregare in modo ossessivo: Signore, abbi pietà di me peccatore, Signore, abbi pietà di me peccatore, se no non riuscivo a guidare e arrivare al lavoro. E poi a un certo punto ho gridato: Signore, basta, tirami fuori tu da questa fossa, perché sto raschiando il fondo. E solo chi ci è già passato, solo i credenti sanno che se tu non arrivi a raschiare il fondo non troverai mai la faccia del Signore. E quindi nel luglio del 2011 il Signore mi ha dato una seconda possibilità. Ci tengo a sottolineare questa cosa, perché dal 2004 al 2011 ne sono passati di anni, però il Signore è stato benigno con me, perché mi ha dato una seconda possibilità, e non a tutti la dà. La possibilità mi è arrivata tramite Sauro ed Esther, i miei suoceri, che fino a quel momento non avevamo frequentato, che ci hanno invitato a un viaggio a Londra per stare con loro. Chiaramente anche lì, prima di partire, la settimana prima c'è stato un forte attacco del maligno che mi ha attaccato nel fisico, e qualsiasi cosa io mangiassi la vomitavo, non riuscivo più a trattenere niente nel mio corpo. Ero convinta di avere un male gravissimo e ero convinta che sarei morta. Io non volevo partire assolutamente, è stato Luca che mi ha obbligato di forza a partire e mi ero portata con me una valigia piena di medicine, ansiolitici e vitamine per poter rimanere in piedi anche se non mangiavo, perché io non potevo mangiare, ma loro non lo sapevano. E quindi siamo partiti. Sono partita con questa valigia di medicine e crostini, perché almeno potevo sgranocchiare quelli, ma pochi vestiti, ma pieno di quelle robe lì. Ma là, io non so come, non ho dovuto usarli. Questa cosa è stata sconcertante per me, perché stavo bene. E con queste persone che non conoscevo e che non capivo perché dovessero essere gentili con me dopo tutto quello che gli avevo fatto. E io stavo bene. Che in quel periodo, sia prima che dopo, è stata un'estate di depressione totale e ho anche avuto il desiderio di morire. E in quei pochi giorni io stavo bene. Leggevamo, pregavamo, ringraziavamo il Signore per qualsiasi cosa, io ero in pace, ma soprattutto io vedevo gli occhi pieni di luce di Lauretta e il suo sorriso, e dicevo nella mia mente: ma come fai a sorridermi? Io ti ho rovinato la vita, come fai a sorridermi, tesoro, come fai? E io ho visto una cosa in lei, ho detto: io voglio quello che hai tu, io voglio quello che hai tu. Quel giorno abbiamo cominciato a frequentare la loro casa per meditare la parola insieme a Saur ed Esther, poi mi hanno regalato una Bibbia e a quel punto, anche se io l'ho sempre avuta la Bibbia, ce l'ho sempre avuta anche nel comodino e conoscevo il Vangelo e lo leggevo anche, però non avevo mai pensato alla Bibbia come qualcosa di a cui dare un valore tale. Pensavo che contenesse la parola di Dio, ma non che fosse la parola di Dio rivelata, che Dio potesse parlarmi attraverso questa parola, che avesse una potenza, che ogni parola fosse misurata. E quindi il fatto che loro me l'avessero regalata ha fatto sì che io, un po' all'inizio anche per orgoglio personale, perché io comunque conoscevo tante cose e quindi non volevo sembrare, diciamo, ignorante quando c'erano le meditazioni, volevo poter dire la mia, volevo conoscere la Bibbia per poter dire la mia, sempre per il mio orgoglio, la mia superbia. Ho cominciato a leggere la Bibbia. Il problema è che, cominciando a leggere la Bibbia ha cominciato a possedere il mio cuore. E io più leggevo, più avevo fame, più leggevo, più avevo bisogno di leggere ancora. E che la Bibbia ha cominciato a cambiare il mio modo di pensare, ha cominciato a cambiare il mio modo di vedere le cose. Era incredibile, ho capito che la Bibbia era la verità, che era vera. E poi a un certo punto ho detto: sì, sei vera, allora rispondimi. Io sono, appunto, io so che il mio peccato è la superbia. Io ho sfidato più volte nella mia vita il Signore, mettendolo alla prova, e Lui nella sua benignità mi ha sempre dato risposta, fino a testimoniarmi la sua esistenza. E quindi io facevo le domande alla Bibbia e la Bibbia mi rispondeva. Ogni volta, qualsiasi cosa chiedessi, dicevo: ma io vorrei rivedere quel versetto che avevo visto stamattina. E mi si riapriva la Bibbia in quel punto. E quindi il Signore mi si rivelava, vedevo che la Bibbia era viva in qualche modo, però ancora io non credevo che Dio fosse vivente, dicevo: ok, è un libro speciale, magico, e mi si rivela, però non credevo che Dio ancora fosse vivo. Quindi, però, la Bibbia mi parlava e c'era questa parola che mi risuonava nella mente: persevera, 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 come in Giovanni 8, 31-32. E Isaia che mi diceva: io opererò, chi potrà impedire la mia opera? Isaia 43,13. Dopo il Signore ha dovuto mandare altri due eventi che mi sono serviti per indebolire le mie difese e rendere un po' più morbido il terreno, diciamo. E nel febbraio 2012 ci sono stati questi due eventi che mi hanno fatto riflettere sulla possibilità che io potevo perdere la mia vita in qualche modo, o che la potevano perdere i miei cari, perché prima c'è stato il blizzard, questa tempesta di neve furiosa che è durata diversi giorni, e noi che abitiamo in montagna avevamo già la neve a oltre un metro e mezzo, quindi eravamo bloccati in casa senza riscaldamento, e io poi avevo la febbre alta e ho cominciato a temere per la mia vita come mai prima. Ho detto: Signore, se tu smetti di dare la tua benignità al mondo, il mondo perisce, io perisco, non puoi, fai terminare questa tempesta. Magari per altre persone può non essere la stessa cosa, per in quel momento per me questa cosa mi ha detto: io, Signore, se tu ci lasci, noi periamo. E dopo, anche dopo alcuni giorni, che era passato tutto, insomma, siamo stati salvati dal Signore, perché poi ha risposto, e mio padre ha avuto un grave incidente in cui ha rischiato anche la vita, e in seguito una miracolosa guarigione. Questa cosa ha parlato grandemente al mio cuore, perché ha indebolito le mie barriere, diciamo. Io sapevo tutto, perché oltretutto Laura mi aveva regalato un libro bellissimo sulla storia di Abigail Loof, che è una credente che viveva ai tempi di George Mueller, in cui in questo libro lei converte una sua amica con la sua gioia. E quindi io mi rivedevo molto, vedevo me in questa ragazza che non capiva, che capiva ma non capiva, e vedevo Lauretta in questa donna meravigliosa. Il libro si chiama La donna che credeva nell'impossibile. E quindi nel libro si diceva anche che cosa bisogna fare per essere salvati, quindi io sapevo tutto, però avevo sempre il dubbio, mi sembrava che fosse troppo facile, dicevo, come Naaman il Siro, dicevo: no, non può essere così facile. Fino a che non mi sono arresa un giorno, il 19 marzo del 2012, era il patrono di Scandiano, dove lavoro, quindi io ero a casa, ero felice perché potevo stare tutto il giorno da sola a meditare la parola senza di Luca, perché lui mi ostacolava, e quindi potevo stare tutto il giorno a leggere, ero felice. Quella mattina ho finito quel libro che mi aveva dato Laura, e poi avevo fatto una domanda al Signore senza neanche come quelle che facevo sempre, di solito lui mi rispondeva immediatamente sulla Bibbia, quindi c'ero rimasta anche un po' male, perché ho detto: ma come? Oggi sono così felice e non mi rispondi. Però ero andata avanti a leggere le mie cose, penso di aver letto per ore, perché devo aver smangiucchiato qualcosa, ma ero lì sul mio letto, tranquilla, in pace, e io leggevo. A un certo punto leggevo il libro, l'ho finito alla mattina, e poi mi sono messa a leggere la Bibbia, cioè leggevo la parola, e a un certo punto sono arrivata a leggere il discorso di Paolo, e c'è stato un versetto, Atti 22,16, che mi ha veramente toccato, perché lui riportava le parole che Anania gli aveva detto: e ora, perché indugi? Alzati e sii battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il Signore. Io ho pensato: Signore, è davvero solo questo che vuoi da me? E allora, a quel punto, ho compreso che io avevo soltanto insultato e messo alla prova il Signore in tutto questo tempo con la mia superbia, e quindi ho fatto proprio quello che avevo letto nel libro che bisogna fare. Io mi sono inginocchiata, ho chiesto perdono dei miei peccati, ho confessato di credere nel nome di Gesù, e gli ho chiesto di venire a abitare nella mia vita. Perché ho detto: Signore, tu lo sai, ho fatto come nel Vangelo di Marco: Signore, io credo, sovvieni tu alla mia incredulità, io obbedisco, io faccio quello che tu mi hai chiesto. E ho confessato di credere nel Signore Gesù, e gli ho chiesto: vieni a vivere, vieni a abitare nel mio cuore, Signore. In quel momento io mi sono sentita libera, gioiosa, in pace. E ero felice. Poi, un attimo dopo, sono dovuta crollare di nuovo a terra, perché come un fiume io ho sentito tutte le preghiere che sono state dette per me in tanti anni. Mi sono tappato le orecchie così, perché io ho sentito che tutti hanno pregato per me, tantissime persone hanno pregato per me. E mi sono vergognata di fronte al Signore, perché tantissime persone hanno pregato per me e io nella mia superbia volevo buttare via tutto. E quindi, dopo, da quel momento, la sera stessa, tra l'altro, noi dovevamo andare a casa di Sauro per meditare la parola, però io non ho aperto bocca per tutta la sera, perché non potevo, insomma, non avevo aperto bocca per tutta la sera. E quindi, e a un certo punto, alla fine della serata, Sauro mi risponde a quel dubbio della mattina. In quel momento a me mi è crollato il mondo, mi sono trovata come Nebuchadnezzar quando Daniele gli rivela il sogno e lui dice: verità, il vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei re, il rivelatore dei segreti, perché tu hai potuto rivelare questo segreto. Quindi il mio orgoglio era tale che il Signore ha dovuto addirittura dimostrarmi la sua esistenza, facendomi vedere che lui può operare attraverso i suoi servi come dei canali, attraverso la potenza dello Spirito Santo. E io quindi ho potuto vedere il suo amore, perché lui si era interessato a me per una cosa minima, come era quella domandina che io gli avevo chiesto. Se lui si interessava a me per una cosa così insignificante, come poteva non interessarsi a me per ogni singolo momento della mia vita? E quindi mi sono pentita veramente, ho sentito qualcosa, ho sentito che io dovevo dire qualcosa, ho chiesto perdono ai miei suoceri perché li avevo, per tutta la sofferenza che gli avevo dato, perché li ho fatti stare così male. E io mi sono sentita veramente libera. E poi è arrivata chiaramente subito una prova di fede, però io adesso ero sicura che Dio esistesse, che fosse vivo e che fosse vivente e che lui si interessasse di me, quindi ho fatto come dice lui: non confidare nei principi, in nessun figliuolo dell'uomo. Io ho rimesso a lui il problema e entro la sera dopo e ha totalmente risolto, senza che nessun uomo mi avesse messo mano e nessuno lo sapesse. Da allora veramente ho cominciato a sperimentare una vita nuova, un'energia che prima non avevo. Prima dovevo potevo mangiare, cioè comunque io ho avuto dei grossi disturbi alimentari, quindi per me mangiare era veramente una fatica. E quindi io ora veramente avevo un'energia, bastava che leggessi la parola, potevo mangiare, avevo una forza e non mi stancavo mai. Ero gioiosa, ero in pace, mi sentivo tranquilla. E poi la gioia di poter andare al ristorante e di poter mangiare le cose che c'erano senza avere l'ansia di dover andare a vomitare. Solo chi ci è passato può capirlo. Non avere più l'ansia per niente, poter andare su un aereo senza aver paura di un attacco di panico. Cioè, è una cosa che io dicevo: ma da dove viene? Non viene da me, io ho vissuto tutta la mia vita in un modo diverso. E quindi cominciavo a vedere le benedizioni di Dio nella mia vita, perché vedevo, appunto, ho scoperto quanti credenti anche c'erano intorno a me. Nel mio ospedale mi aveva messo Lia, che è stata con me nei primi mesi, e quindi sapere che c'era lei, anche solo sapere che lei era lì, mi dava conforto. Diceva: Signore, tu l'hai preparata lì per me, perché così io sapevo che tu l'hai fatto per me. Sapere che i primi pazienti autistici che io ho avuto, sia a Scandiano sia a Reggio, l'altra sede dove lavoravo, erano entrambi figli di credenti, e questo voleva dire che loro avevano pregato per me. Questo voleva dire che il Signore aveva prestabilito tutto perché loro fossero lì al momento opportuno, perché Lui mi amava. Questa è una cosa talmente grande che io non potevo comprendere. E poi, finalmente, la gioia di poter andare in chiesa. Io prima non potevo. La gioia di poter andare in chiesa. Ho scoperto che lo Spirito Santo parla attraverso le menti dei fratelli, che pensano lo stesso pensiero, che sentono la stessa cosa. È una cosa incredibile. È una cosa sovrumana, è una cosa da Dio. E poi vedere la prima volta che sono venuto in chiesa, è stato cantato Il vento soffia forte, che dice: io so in chi ho creduto e so perché cammino e so che tu terrai questa per me fino al giorno di Cristo Signore. E era quello che diceva tantissime volte nel libro che io avevo letto, proprio quella sera lì l'ha cantato per me. E io ero troppo felice. Vedere che in questa chiesa dove nessuno mi conosceva, dove io non valevo niente, avevo un posto per me riservato in seconda fila, dietro a Remo Dosi. Cioè, ci credete? Io in quel momento ho pensato proprio come dici tu, Signore. In Giovanni 14:2, io vado a prepararvi un luogo, c'è un posto per voi, che non volete niente, c'è un posto per voi. Però ho capito soprattutto la cosa più importante, il valore della parola di Dio, perché io non l'avrei mai potuto trovare da sola, è stata la parola che, tuttora che io gli ho lasciato uno spiraglio, come prima avevo lasciato uno spiraglio al nemico, per fare quello che voleva della mia vita e farmi credere che ero io a decidere quelle cose. Allo stesso modo, quando ho lasciato lo spiraglio alla parola di Dio, la parola di Dio è entrata nella mia vita e ha potuto cambiare le cose. Ha potuto cambiare le cose e Dio mi ha trovato attraverso la sua parola, perché aveva bisogno di questo canale per poter arrivare a me. E quindi, dopo, io chiaramente non posso fare altro che ringraziare il Signore, perché Lui mi ha dato una seconda possibilità di salvezza. Dopo, tutte le cose per me nella mia vita sono state meravigliose. Poi è vero, non è stato facile, perché io vivevo con un marito, Luca, che non era credente, quindi solo chi ha un coniuge non credente può capire che sofferenza ci sia dietro, che difficoltà. Però io sapevo che il Signore, perché io pregavo per lui, io sapevo che il Signore l'avrebbe convertito, perché mi ha detto: io ho già esaudito la tua preghiera, solo che tu devi aspettare. E lui, il Signore esaudisce istantaneamente, lui è fuori dal tempo, ma noi siamo nel tempo e quindi dobbiamo aspettare l'adempimento della promessa per vederla realizzata. E quindi io ero sicura e quindi gioivo e vivevo la mia vita, però il Signore vuole che noi abbiamo una vita esuberante, quindi io non mi sarei dovuta accontentare. Vuole che siamo tutti suoi figli e non mi sarei dovuta accontentare del poco che facevo per mio marito, io dovevo fare di più. Però intanto il Signore mi ha benedetto, mi ha dato mio figlio nel 2014 e lì mi ha fatto capire quanto sia difficile per lui essere padre, educarci, mentre noi siamo figli ribelli. Se non avessi avuto un figlio un po' ribelle non l'avrei potuto capire. E poi, quindi a questo punto, nel 2016 Sauro mi ha chiesto di testimoniare a Zola, che aveva visto in me un cambiamento, anche se io non l'avevo detto a nessuno, che io ero credente, però... Perché anche lì ho voluto mettere alla prova il Signore, ho detto: se tu mi hai cambiato veramente, si vedrà. Io in me stessa l'avevo visto veramente, anche perché io avevo una malattia della pelle che mi portavo dietro da 12 anni, e un fungo, delle macchie sulla pelle, e ho visto, e non ero in tanti anni riuscita a curarlo, e invece io ho visto in pochi mesi, in giugno del 2012, era veramente scomparso, e quindi questo per me è stata un'ulteriore testimonianza della sua potenza. E, però ho testimoniato a Zola, e dopo la testimonianza Sauro mi ha consigliato, mi ha proposto il battesimo. E io a quel punto ho detto, ho in qualche modo rifiutato, senza rendermene conto, perché non mi ha fatto una proposta reale, però in realtà era una proposta. E io ho detto no, ho trovato una scusa, ho detto io... So che il Signore ha esaudito questa mia preghiera su Luca, ho aspettato già anni. Se io ora mi battezzo è come se io rinnegassi la mia fede e dicessi: Signore, che io non ho fede in te e non so aspettare l'adempimento della tua promessa. E quindi io ho trovato una scusa. E questo è stato un gravissimo errore. È stato un gravissimo errore perché il Signore ama l'obbedienza più del sacrificio. E quindi, alla fine, il Signore mi ha mandato una prova da novembre del 2016 per più di un anno, perché, come voi sapete, abbiamo passato un periodo molto difficile nella nostra famiglia, per via prima della malattia di mio figlio, che abbiamo scoperto praticamente contemporaneamente, della sua celiachia e della malattia di Sauro. E quindi è stato un periodo di prova e di aridità spirituale per me. Però io, anziché stringermi al Signore, come mi diceva sempre Sauro, stringiti al Signore, io mi sono, diciamo, ancorata un pochino sulle mie paure. Ho lasciato vivere dei rancori invece che sopirli subito, questo rancore poi è cresciuto e quindi ho dato spazio, ho dato uno spiraglio al nemico per ritornare nel mio cuore. Quindi io ero credente, però mi ha tolto la gioia. In questi 14 mesi mi ha tolto la gioia. C'era in me qualcosa che non andava, mi è tornata un'altra malattia della pelle, chiaramente, perché ho somatizzato di nuovo questo senso di colpa che avevo e questo orgoglio che io covavo in me, che ho lasciato crescere, mi ha fatto diventare velenosa anche verso mio marito. E così è diventata una guerra in casa. Poi, alla fine, sono stata liberata dopo tanti mesi. Il 28 gennaio di quest'anno, del 2018, perché io ho capito che non ce la facevo più con le mie forze, ho capito che avevo, prima l'orgoglio non ti fa capire che hai un problema, ho capito che io avevo un problema col Signore, che avevo qualcosa che non andava e avevo dato spazio al male. Quindi io ho pregato, Signore, guariscimi tu perché io non ce la faccio, guariscimi fisicamente, guariscimi anche spiritualmente, perché io da sola non ce la faccio a guarirmi, mandami da qualcuno che mi possa guarire. Questo era il sabato sera, io ho fatto questa preghiera del 27, il 28 siamo andati in chiesa e normalmente io non mi aspettavo niente, anzi io ero convinta chissà che mi mandasse all'estero per esaudire la mia preghiera, per cercare lo Spirito Santo chissà dove. Quella mattina il fratello Daniel ha pregato e io ho sentito che quella preghiera era per me quella preghiera e lui ha pregato per me. Di nuovo dopo il culto e io mi sono sentita libera, felice, avevo di nuovo la mia gioia, mi sono sentita felice. In quel momento gli anziani mi hanno chiamato e mi hanno detto che avevano deciso di chiedermi se io volevo battezzarmi. Ci credete? Che se me l'avessero chiesto 10 minuti prima io avrei rifatto la stessa figura dell'altra volta di 2 anni prima, io avrei usato la stessa scusa, avrei detto ma no, sono così vicina all'adempimento della promessa, io non posso adesso rinnegarti Signore, non posso rinnegare, io credo che tu mi hai già salvato il mio Luca, io non posso adesso dire di sì. Ma invece mi hanno colto in un momento in cui io ero piena di gioia e di euforia, di gioia per il Signore, e quindi loro mi hanno detto ti battezzi, ho detto sì, 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 perché? Perché ho detto Signore questo vuoi da me, io ubbidisco. Questo io ubbidisco e io lo testimonio perché voi non ci crederete. Da quel giorno Luca ha cominciato a cambiare. Luca ha cominciato a cambiare da quel giorno. Cioè, bastava un piccolo gesto di ubbidienza, che era la stessa ubbidienza che mi è stata chiesta quando ero ragazza, adolescente, all'università. La stessa ubbidienza che mi è stata chiesta prima, che io ho sempre rifiutato dall'alto del mio piedistallo. Perché io ero come Nebuchadnezzar. E io ero sul mio trono e Dio mi ha dovuto far piegare in ginocchio per farmi capire che io non ero io il re, ma dovevo capire che lui non è solo un padre, lui è anche il mio Signore, lui è il mio re e lui vuole la nostra ubbidienza, ubbidienza in quello che noi non capiamo, ubbidienza in quello che a noi sembra inutile. Lui vuole la nostra ubbidienza perché lui sa, lui vede le cose da dietro, lui fa questo ricamo meraviglioso della nostra vita, noi vediamo solo i fili, ma lui vede il ricamo dall'altra parte, noi dobbiamo solo dire sì, lui sa le cose, tutte le cose cooperano il bene di quelli che amano Dio. E quindi ho capito anche che era la stessa cosa che mi aveva chiesto nel 2004, era la chiave, era l'ubbidienza, la vera gioia è fare la volontà del Padre. Ma io non sapevo cosa voleva dire. La vera gioia è ubbidire al Padre. E quindi io questo voglio testimoniare. 2 cose. Perseverare nel cercare il Signore, perché Lui si farà trovare da chi lo cerca. Sapere che se ti arriva un'occasione non la devi scartare, perché non sai se ne arriverà un'altra. Sono passati 9 anni da una all'altra. Sapere che è necessario ubbidire al Signore, perché quando Lui chiama, Lui sa e Lui ci permette di ubbidire per il nostro bene. E quindi io vorrei leggere solo un passo da Ecclesiaste 3,14. Ho compreso che tutto ciò che Dio fa è per me ed è per sempre. Scusate, l'ho detto per me, perché lo fa per me. Ho compreso che tutto ciò che Dio fa è per sempre. Non vi si può aggiungere nulla e nulla vi si può togliere. E Dio fa così perché gli uomini lo temano. Parola a te. Amen.
Allora, come dicevo prima, gli anni dopo il nostro matrimonio sono stati anni, riprendo la testimonianza mia da dove l'ho lasciata, ricongiungendomi anche con quella di Laura, sono stati anni di superficialità, pur frequentando saltuariamente le riunioni. Sono stati anni di scarso interesse, o comunque ero più proiettato verso la mia carriera lavorativa, verso i miei pensieri, verso la musica, verso il matrimonio, verso altre cose. Quindi ero sostanzialmente quello che viene definito in Apocalisse un tiepido, che poi in realtà ero più molto più freddo che tiepido, quindi ero un vomitato dalla sua bocca, dal Signor Gesù, ero un vomitato fondamentalmente. E quindi in quegli anni sì, con Laura facevamo vacanze, giravamo, eccetera, fino ad arrivare al punto in cui il Signore ha operato molto nella mia vita, instaurando in me il germe dell'insoddisfazione. Come posso descriverlo per meglio rendervi l'idea? Sia lavorativamente, a me è sempre piaciuto molto il mio lavoro, sono sempre stato molto appassionato del mio lavoro, sia lavorativamente che affettivamente, che a livello di passioni musicali, non provavo più piacere in nulla. Come se fosse arrivato un punto di insoddisfazione verso quello che la mattina, diciamo, mi piaceva alzarmi, anche andare a lavorare, a fare, non mi interessava più. Ero arrivato a un punto di provare una totale insoddisfazione. E l'ho potuto anche testimoniare un martedì sera ai fratelli nella riunione del martedì, proprio di come questo germe dell'insoddisfazione poi crea una sorta di vuoto interiore in cui si ha bisogno di colmarlo con qualcosa. Se non si prova più passione per ciò che ci circonda, pur mantenendo, ecco, gli affetti per l'amore per mia moglie, l'amore anche per il bambino, però ero insoddisfatto completamente. In quel periodo, un periodo in cui il mio padre si doveva ancora malare, ma il Signore è come se mi stesse dicendo, anche nel periodo pre-malattia di mio padre, ricordo bene, nonostante mettessi a tacere questa voce, una voce che mi diceva: Luca, il tuo tempo sta per scadere, non hai più molto margine. Non so, i momenti anche vaghi, non so neanche come descrivere questa voce, però era un'insoddisfazione nutrita a una sorta di tempo a scadenza, come se per me fosse partito un timer. Dopo, purtroppo, mio papà è andato col Signore, e in questa fase, seppur di primo avvicinamento al Signore, sono ritornato un pochino tiepido, un po' fagocitato. È stato un periodo abbastanza turbolento, di tiepidezza mista a sprazzi di fervore, in cui leggevo la parola, mi parlava, ma dopo ritornavo alla mia solita vita quotidiana, fino a un giorno in cui, parlando con Giorgio e Piero, abbiamo letto insieme il Salmo 32 e il Salmo 51. Vorrei leggerne alcuni stralci per non dilungarmi troppo. Salmo 32, versetti da 1 a 6. Beato colui la cui trasgressione è rimessa, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non è frode alcuna. Mentre io mi sono taciuto, le mie ossa si sono consumate per ruggire che io facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano s'aggravava su di me, il mio succo vitale si era mutato come per arsura d'estate. Io ti ho dichiarato il mio peccato, non ho coperta la mia iniquità e ho detto confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio che ti invochi nel tempo che puoi essere trovato e quando straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio ricetto, tu mi guarderai da distretta, tu mi circonderai di canti di liberazione. Salmo 51, versetti da 7 a 12, dove dice «Purifica con l'issopo e sarò netto, lavami e sarò bianco, più bianco che neve, fammi udire gioia ed allegrezza, fa che le ossa che tu hai tritate festeggi, non nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo, non ricettarmi dalla tua presenza, non togliermi lo spirito tuo santo». Rendimi la gioia della tua salvezza e fa che uno spirito volenteroso mi sostenga. Questi passi uniti al Salmo 95 mi hanno parlato parecchio e li ho letti e riletti a più battute. E vedendo anche quello che stava accadendo, di come della trasformazione che stava avvenendo nella vita di mia moglie, il Signore a un certo punto mi ha messo con le spalle al muro e mi ha detto devi prendere una decisione per me, vuoi seguirmi, vuoi amarmi, non devi essere né tiepido né freddo, altrimenti io ti vomiterò, come dice nell'Apocalisse, dalla mia bocca. A tal proposito voglio leggere un passo fondamentale che ho meditato in questi ultimi mesi, che è Giovanni 7, 17, 18, solo due versetti, non prendo più tempo. Giovanni, capitolo 7, versetti 17 e 18. Se uno vuol fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato, egli è verace, e non v'è ingiustizia in lui. Questo è un passo veramente fondamentale che mi ha parlato molto e ho riflettuto proprio su questo. Voglio parlare di mio o voglio che sia il Signore Gesù a parlare al posto mio? Voglio cercare la mia gloria che porta inevitabilmente, come l'esperienza vissuta in quegli anni, all'insoddisfazione generale, qualsiasi cosa facessi, o voglio che parli lui al posto mio? Così voglio concludere dicendo che il Signore continui veramente a realizzare giorno per giorno quello che dice in Giovanni 7, 17, 18, che sia Lui a parlare, che sia la Sua gloria a parlare, e non il nostro io e il nostro cuore. Amen.
Siamo in notevole ritardo, evidentemente, ma io avrei dovuto portare un messaggio, non lo porto, ma qualche conclusione su quello che ci è stato detto, come ho fatto prima per il caso di Raffaele e di sua moglie, come Raffaele è stato il trascinatore della sua famiglia, un ruolo che il Signore assegna all'uomo. Vorrei che mi seguiste mentre cerco di tracciarvi e il percorso da questo punto di vista dell'opera del Signore nella famiglia di Sauro. Sauro era un credente meraviglioso e questo evidentemente è suo figlio. Ci ha raccontato un po' di come sono andate le cose quando era ragazzo. A un certo punto ha detto in sostanza che lui voleva essere libero da vincoli traduco malamente, ma è libero da vincoli e non ha seguito suo padre da quel punto lì, perlomeno calando il suo interesse o essendo superficiale. Ed è stato in questo tempo che ha poi conosciuto Laura, si sono sposati e Sauro ha patito molto questa situazione. Cioè, avete sentito un pezzo della sua, di un messaggio che Sauro portò nell'anno 2001, nel quale in sostanza disse che siccome Luca aveva preso una strada che non corrispondeva a quella che era la sua scuola, in pratica Luca usciva di casa, questo lo ha detto. Ma è uscito di casa e guardate il Signore che artista è, perché è uscito di casa e aveva già incontrato Laura. E questo hanno vissuto una vita, altri si sono sposati, una vita in cui a un certo momento Luca ha detto ma io ero sostanzialmente disinteressato, mentre lei soffriva una serie di altre cose in cui il Signore la stava stimolando, la stava spingendo da tutte le parti. Ma avete sentito cosa vi ha detto dei suoi disturbi, i suoi mali, il suo stare male? E a un certo punto è stata Laura che si è convertita. È stata Laura. Guardate il Signore a cosa ha fatto, ha permesso che Luca uscisse di casa perché il padre ha detto non posso accettare una situazione ibrida in qualche modo, e si è unito a Laura. Laura è stato lo strumento che il Signore ha utilizzato nel tempo attraverso queste difficoltà, e poi ci ha concluso rapidamente, poco prima della fine del suo messaggio, ce l'ha detto. È successo che a un certo momento, richiesta di prendere una decisione, lei la stava nuovamente per rifiutare, ma il Signore è arrivato attraverso la preghiera di un fratello. È arrivato attraverso la preghiera del fratello e poi ha suggerito a me, perché non l'avevo in testa, e a Piero, adesso non so dove si è infilato, è là, e a Piero dice noi dobbiamo dire qualcosa a Laura. L'abbiamo chiamata, le abbiamo detto che si doveva battezzare, l'ha raccontato questo, e ha deciso. Ma sapete, avete notato che cosa ha detto dopo? Ha detto che da quel momento, cosa è successo? Che Luca ha cominciato a cambiare. Il Signore, il matrimonio, vede un'unità. Prima, in qualche modo, sembrava, è stato che il nostro Raffaele ha tirato la sua moglie. Nel caso di questi altri due sposi c'è stata una miscela fra i due casi, e di mezzo c'è stata questa figura autorevole di Sauro che ha stabilito un pilastro. Di qua non si passa. Con questo ha preso una decisione gravissima, perché nella sua famiglia ne ha patito, ma guardate il risultato. Guardate il risultato di cosa fa il Signore. Quindi, in senso generale, mi rivolgo a tutti, specialmente là dove ci sono delle coppie in cui c'è uno dei due coniugi che è credente e l'altro no. C'è un potere, c'è un'autorità che il Signore dà al coniuge credente, soprattutto se è il marito. E non per niente il Signore dice fin dall'inizio, dalla Genesi, propriamente che c'è una unità tra marito e moglie. Sono due corpi, due menti, due funzioni, ma un'unità. E non può sussistere un matrimonio che si possa veramente chiamare matrimonio se non c'è questa unità totale in Cristo nei due coniugi. Questo è quello che il Signore ha stabilito in Genesi 2, prima del peccato. E questo continua a premere perché si realizzi. Ci sono tante situazioni, non ne nomino, che un po' conosco, in cui c'è un coniuge credente e l'altro no. A quello credente che sia qui, specialmente se l'uomo, fate forza, fratelli in questo caso, fratelli e sorelle, spingete davanti al Signore per il compimento del vostro matrimonio, per la pienezza del vostro matrimonio. Il Signore non ha stabilito dei single, ha stabilito un single doppio, non so come chiamarlo. Quindi grazie al Signore perché ci ha dimostrato con queste parola di testimonianza così vivente in entrambi i casi quanto sia importante il matrimonio E ripeto, il matrimonio l'ha stabilito all'inizio, in Genesi 2,14 è scritto questo, prima del peccato, quindi fa parte di un programma di fondo assoluto, non è un incidente che poi si è verificato, un programma preciso assoluto. Quindi tutti coloro che hanno un coniuge, sia lui o lei, preghino, preghino per il coniuge, perché è fondamentale. Diciamo, qualcuno di voi due che avete partecipato a queste cose, dice una preghiera? Quale coniuge? Forza, chi lo dice? Luca o Raffaele?
Vogliamo, mi viene in mente, Signore, la parabola del figliolo prodigo, il ruolo del padre che non proibisce al figlio di andare via, ma fa come il figlio vuole, lo asseconda, però nel suo modo di fare, lui pensa continuamente al figlio, lo aspetta. Il fatto che lo vede da lontano sta a dire che lui guardava, sperava che il figlio tornasse. Signore, è così che tu ti comporti con noi. Si fa festa in giro per ogni peccatore che torna a te, Signore. E oggi ci sono 3 peccatori che hanno confessato, che hanno testimoniato, che sono ritornati a te. Io immagino, Signore, che c'è festa tra di noi qui in terra, Signore, ma immagino che su nel cielo c'è festa, che tu sei per noi, Signore, che il tuo spirito è con noi e continua a guidarci in questa giornata nel nome del tuo figliuolo Gesù.
Amen. Sedervi un attimo ancora. Ringrazio di nuovo Raffaele perché ha usato un'altra parola, ha detto peccato. Capite l'importanza che il Signore annette a confessare il peccato? Tutti e 3 hanno usato questo termine in un momento specifico del racconto della loro vita. Ricordatevi cosa ha combinato Davide con Batseba, no? E ha trovato Nathan, il quale là gli ha fatto tutto il racconto dell'agnellino, il grande re, ha detto quello deve morire, perché lo genere bene, sei tu. Cosa ha risposto Davide? Non ha fatto tanti complimenti, tanti racconti, ma io qui ha detto, ho peccato, punto! E la risposta di Nathan è stata, Dio ha perdonato il tuo peccato. È necessario, anche nella nostra vita di tutti i giorni, per mille cose, non diciamo mai, scusa, ma che scusa? È peccato, punto, peccato. Il Signore gradisce, ahimè, quella parola lì, e dico ahimè perché dal nostro cuore esce con fatica, il vostro cuore sarà simile al mio. Ho peccato, quando c'è un errore, soprattutto di importanza, abbiamo sentito dei casi importanti, specialmente Luca e Laura, in riferimento di Nathan, di Davide e Batseba è assoluto, ma ho peccato, anche nel vostro intimo, quando c'è qualcosa della vostra vita che non funziona, Laura l'ha detto 2 o 3 volte, a un certo punto buttate fuori questa parola, peccato! Il Signore la gradisce, è come una manna di vita, cancella, perdona il peccato. Che poi ci siano degli eventi complessi, vedi il caso di Davide, successivamente al fatto di Batseba, questo è un altro aspetto, ma ha sempre avuto però Davide il coraggio e il carattere di essere un fedele figlio di Dio. Che sia così anche per noi.